Le 8.40, seguiteci anche in video sui nostri social, perché la seconda parte della Newsline di questa mattina è dedicata all'incontro che si svolgerà questa sera a Firenze al cinema Alfieri in via dell'Ulivo, intitolato Iran, Libano, Palestina, guerra e crisi dell'impero di Occidente. Un incontro con ospiti estremamente importanti, dal professor Marco Revelli, che in qualche modo racconterà di questa crisi dell'Occidente, un focus sul Medio Oriente, la Cisgiordania, il Libano, con Francesca Annetti del COSPE, la cultura della guerra, con Sergio Labate, la Global Summit Flottiglia, con un partecipante alla flottiglia che sarà in qualche modo raccontata in questo incontro. Ma ci sarà, ed è veramente, questo rende l'incontro veramente imperdibile, Paola Rivetti, che è l'autrice di una straordinaria storia dell'Iran, una storia dell'Iran che attraversa la rivoluzione, la guerra, la resistenza, e va dal 79 al 2025, uscita per la Terza, docente di relazioni internazionali alla Dublin City University. Paola Rivetti, buongiorno a lei e grazie davvero per essere con noi.
Buongiorno, grazie insomma per avermi invitata, bentrovate e bentrovati.
Senta, non posso non chiederle un suo commento, una sua valutazione sulle ultimissime notizie che riguardano quanto sta accadendo nell'interlocuzione intorno allo stretto di Hormuz, ma evidentemente non solo. A cosa stiamo assistendo secondo lei?
Allora, secondo me stiamo assistendo a dei tentativi. Sappiamo che appunto soprattutto da parte statunitense la comunicazione non è sempre coerente, non è sempre chiara. Gli iraniani conoscono bene Trump. Trump, non dimentichiamoci, è l'uomo che ha affossato il cosiddetto accordo sul nucleare del 2015. Nel 2018 appunto gli Stati Uniti uscirono unilateralmente da questo accordo, che è stato di fatto in preparazione per insomma quasi due decenni. Gli iraniani si fidano poco, di fatto sanno bene che appunto la comunicazione poco coerente dell'amministrazione statunitense riflette in realtà non soltanto lotte di potere interne all'amministrazione USA, ma anche riflette appunto una certa il fatto che non ci si può fidare fino in fondo di Trump. Quindi questo appunto è un ulteriore capitolo, diciamo l'ultima puntata di una storia di tentativi che vanno avanti. Certamente sembra che dei passi avanti siano stati fatti, sembra che appunto questi termini di questo di quello che potrebbe diventare, no, un accordo, perlomeno una base per discutere poi un accordo, sembrano essere più accettabili, più vicini a un qualcosa di accettabile sia da parte statunitense che da parte iraniana, ma vedremo. Come sappiamo c'è molta attenzione ed è veramente particolare, diciamo importante, tutta quella parte di questi, insomma, di queste discussioni, di queste negoziazioni che riguarda il destino ovviamente del programma nucleare, in particolare come sappiamo la possibilità di rimuovere dal suolo iraniano parte e sia delle infrastrutture ma anche di quello che è oggi l'uranio arricchito e appunto la possibilità o meno per l'Iran di continuare ad arricchirlo per i prossimi anni, anche qui la durata insomma è in discussione. Certo. Insomma vedremo come andrà a finire. Una battuta velocissima su appunto quello che veramente penso di questi accordi è che io trovo veramente molto negativo il fatto che i contenuti di questi accordi, di queste negoziazioni, riguardino esclusivamente questioni di tipo economico e questioni che riguardano gli armamenti. Non esiste nessun tipo di volontà, io credo, politica, né da parte statunitense né da parte europea, di ingaggiare l'Iran su un discorso che invece sia anche politico, perché non possiamo pensare a negoziazioni che hanno ad esempio in cambio di un alleviamento delle sanzioni, che sappiamo essere un enorme problema per l'Iran, anche un alleviamento della repressione politica o anche appunto un impegno da parte iraniana di migliorare ad esempio, no, il proprio record di rispetto dei diritti umani. Questo non sembra essere di interesse.
Senta, si è detto che, osservando come dire le rivoluzioni del secolo breve del Novecento, si è osservato, a parte ovviamente il caso Russia, che è un caso evidentemente a parte, che le rivoluzioni non sopravvivono alla generazione che le ha generate. Pensiamo a Cuba, pensiamo ad altre circostanze del genere. Secondo lei la parabola iniziata nel 79 è alla sua conclusione?
No, io non penso. Sicuramente la Repubblica Islamica ha dei problemi di legittimità, questo è innegabile, e negli ultimi, io credo, 15 anni questi problemi di legittimità sono diventati molto più profondi, molto più seri. Infatti abbiamo visto quello che gli attivisti e le attiviste ci dicono dall'Iran, e che appunto nel corso degli anni 2010 fino ad oggi le proteste sono anche qualitativamente cambiate, diventando più diffuse, diventando più radicali anche proprio nelle proprie richieste, passando da una richiesta di riforma del sistema a una richiesta invece di profondissima trasformazione proprio del sistema. Quindi sappiamo che c'è questo, diciamo, questo processo, questa dinamica in atto, però la Repubblica Islamica è sicuramente un sistema che ha ancora una legittimità, per quanto precaria, nella popolazione. È sicuramente un sistema che è stato in grado anche di rinnovarsi dal punto di vista anche proprio ideologico. Molti si stupiscono dei famosi video di propaganda con i Lego, no? Della loro, diciamo, anche capacità comunicativa, della loro efficacia comunicativa. Questo è lo specchio di appunto un sistema e uno Stato che è assolutamente in grado di rinnovare anche il proprio, tra virgolette, armamentario tecnico e ideologico, mantenendo al centro, come dire, un discorso ideologico che, se vogliamo, è sempre quello retorico, lo stesso, ovviamente questa è propaganda, però appunto è in grado di articolarla con un linguaggio nuovo, con un linguaggio moderno, è anche uno Stato che è assolutamente in grado di avere, che insomma l'abbiamo visto, una certa forza, una certa rutinizzazione, consolidamento delle istituzioni. L'idea stessa che appunto uccidendo alcune figure apicali lo Stato si sarebbe magicamente dissolto o sarebbe crollato e spia proprio di una certa ignoranza, del non aver capito appunto che cos'è la Repubblica Islamica, che è di fatto, insomma, è uno Stato assolutamente rutinizzato, consolidato, con istituzioni forti. Quindi credo che sia appunto sia anche, diciamo, un unicum probabilmente, no? Come appunto come esempio rivoluzionario, certo. Rutinizzazione e consolidamento dello Stato, anche aiutato dalla presente guerra. Come sappiamo, la guerra ha un effetto di polarizzazione, sicuramente questa aiuta la Repubblica Islamica.
Per non parlare dei guardiani della rivoluzione, che sono uno Stato nello Stato, che in qualche modo riutilizzano, strutturano, complicano ancora di più ogni nostro ragionamento, anche da un punto di vista economico naturalmente. Marco Revelli è protagonista, insieme alla professoressa Paola Rivetti, della serata di questa sera che vi stiamo raccontando questa mattina, serata veramente densa, molto interessante, su Iran, Libano, Palestina, la guerra e la crisi dell'impero dell'Occidente. Professore Revelli, buongiorno anche a lei, ben trovato.
Buongiorno.
Professore, quando gli imperi stanno per morire danno il peggio di sé, è da questo che leggiamo questo tramonto? Dalla crisi delle risorse su cui questo impero si basa? È davvero la fine di un tempo?
Sì, io questa sera aprirò con una citazione di un autore competente che americano, non sospettabile di simpatie antioccidentaliste e così via, che si chiama Ken, il quale in una recente conversazione ad alto livello ha affermato che gli imperi in ascesa tendono a fare relativamente delle concessioni a coloro che incorporano e inglobano nella propria sfera di influenza. Pensiamo per quanto riguarda la nostra storia del Novecento al piano Marshall, pensiamo a all'autonomia molto condizionata tuttavia e compensata con ampi finanziamenti, ma lasciata agli Stati europei, alleati, un relativo rispetto degli alleati. Quando declinano gli imperi, dice Kean, quando gli imperi sono in declino, sono cattivi perdenti. Crescono paranoici, meschini, avari e bellicosi. E beh, è lo scenario che abbiamo di fronte, esattamente. Direi anche autolesionisti. Mi è venuto in mente e vale la pena ricordarlo un aforisma, un passaggio di Bertolt Brecht tratto dai suoi scritti dall'esilio, che dice: segavano i rami sui quali erano seduti e si scambiavano a gran voce le loro esperienze di come segare più in fretta, e precipitarono con uno schianto. Quelli che li videro scossero la testa segando e continuarono a segare.
Senta, professore, però mi scusi se la interrompo, ma non siamo di fronte a una grande trasformazione dove a governare sono delle nostrane forme di oligarchie, cioè dei monopoli privati, che in qualche modo, prima anche con la professoressa Paola Rivetti, a proposito dell'economicismo legato a questi accordi con quanto sta accadendo nel Middle East, ce lo dice, non siamo nell'epoca dei monopoli privati, e questa è la nuova linfa vitale anche di questo Occidente, non è d'accordo su questo?
Ma sicuramente se noi riflettiamo sull'ultimo rapporto Oxfam che ogni anno in occasione del grande incontro di Davos fa il punto, siamo in una situazione in cui 12 persone, 12 individui, tutti maschi, nella sta grande prevalenza bianchi, possiedono la ricchezza equivalente a quella di un 50% della popolazione mondiale. 12 individui hanno la stessa ricchezza di 4 miliardi di abitanti della Terra. È chiaro che costoro, i quali hanno il controllo di buona parte del sistema mediatico occidentale, oltre a controllare il capitale borsistico, i risparmi di mezzo mondo, i fondi pensione e così via, è chiaro che costoro sono degli onnipotenti, sono in grado di determinare qualsiasi scelta politica. Ma direi che la crisi dell'Occidente è segnata da un intreccio formidabile tra ricchezza privata e stati, e quello che resta degli stati, e in particolare di quegli stati che hanno dimensioni imperiali. L'impero d'Occidente, da questo punto di vista, è in declino nel confronto globale. L'impero d'Occidente, che è un intreccio molto stretto tra queste oligarchie apparentemente onnipotenti e gli apparati che appartenevano agli stati nazionali, gli eserciti, le macchine economiche, i meccanismi della regolazione e così via, che sono surdeterminati dalle grandi ricchezze, ma che restano indispensabili. Ebbene, questo conglomerato è in declino. Il declino dell'impero d'Occidente, o il declino dell'impero americano con le sue aree di influenza, è sotto gli occhi di tutti, e le guerre non sono guerre di espansione, sono guerre di disperazione, a mio avviso.
E nessuno, professor Ravelli, nessuno ha immaginato il futuro in tutto questo, cioè se noi vediamo, come dire, quello che sta accadendo intorno a noi, non abbiamo un'idea precisa di dove vogliamo andare in alternativa a dove siamo andati finora.
Beh sì, perché diciamo che tutto questo avviene all'insegna del motto "io speriamo che me la cavo", questa è la politica la politica americana, il trumpismo, che però, come dire, nella sua sostanza non è così diverso dall'amministrazione Biden. Noi abbiamo assistito e stiamo assistendo a due amministrazioni americane in mano a figure che non hanno il controllo di se stessi e delle cose che gli stanno intorno, e che quindi si muovono con azioni irrazionali. L'ultima guerra israelo-americana contro l'Iran è un esempio, ma la guerra in Ucraina l'ha permessa e l'ha favorita nel suo scoppio, senza niente togliere alle responsabilità della Russia. Chiaro. Ma sicuramente la favorita l'amministrazione democratica da questo punto di vista. E gli Stati Uniti sono in una situazione davvero estremamente grave. Non solo il loro debito pubblico, in cui la spesa militare gioca un ruolo enorme, ma la loro bilancia commerciale, l'interscambio tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, è in deficit da decenni, da almeno due decenni e mezzo, e ha raggiunto un livello spaventoso, circa 35 trilioni di dollari, 35 mila miliardi di dollari di deficit. Gli Stati Uniti sono il più grande debitore al mondo, esattamente come la Cina è il più grande creditore al mondo.
E questo ci racconta in qualche modo di possibili scenari futuri. Paolo Rivetti, un'ultima domanda anche per lei. Normalmente ci siamo detti che il nemico del mio nemico è mio amico, ma c'è davvero un sentimento di speranza nei confronti dell'erede Pahlavin in Iran, nella popolazione degli scontenti, per usare un eufemismo del regime attuale? Il Shahin Shah sono stati grandi nemici degli Ayatollah in qualche modo, no? C'è questa illusione, forse è un'illusione o forse chi lo sa, però mi sembra uno schema un po' vecchiotto quello del Pahlavi sostenuto da Washington. Lei che pensa?
Allora, sicuramente la popolazione iraniana, ma anche la diaspora iraniana, sono in questo momento estremamente divise, popolazioni divise, nel senso che appunto la guerra fa anche questo. Io penso, insomma, è difficile dare una risposta definitiva, perché ovviamente non abbiamo, come in questo momento è difficile fare sondaggi, è difficile capire, no? Qual è il mood, diciamo, all'interno del paese. Ma io credo che all'interno dell'Iran Pahlavi rimanga una figura estremamente controversa. Sappiamo che nelle proteste di gennaio e dicembre ci sono stati degli slogan che inneggiavano al ritorno di Pahlavi. Io li comprendo, insomma, come anche un riflesso dell'enorme disperazione che esiste in Iran, perché c'è enorme disperazione, la situazione economica, la situazione politica, sono cose che affliggono e influenzano la vita degli iraniani in maniera molto importante. Nella diaspora sappiamo che esiste una minoranza monarchica, è sempre esistita, tra l'altro, ovviamente dal 79 in poi, è particolarmente visibile e particolarmente rumorosa. Tuttavia rimane una minoranza. Sappiamo anche che appunto Washington, Trump, non sembra particolarmente, come dire, affezionato o in sostegno dell'idea di un ritorno di Pahlavi, non l'ha neanche mai ricevuto formalmente. Quelli che invece lo promuovono tantissimo come alternativa sono gli israeliani, e lo fanno, insomma, da qualche anno. Però ecco, pare più una figura, un'opposizione quasi creata ad hoc fino a 6-7 anni fa. Appunto, la figura di Pahlavi certamente non era proprio un tema, ecco, né all'interno dell'Iran né nella diaspora. Quindi, insomma, questo è il contesto, secondo me.
I tempi radiofonici ci impongono di fermarci qui, ma parlare con Marco Ravelli e con Paolo Rivetti potremmo andare avanti veramente per l'intero palinsesto odierno. C'è la possibilità di ascoltarli questa sera in un incontro organizzato da Firenze Città Aperta alle 21:15. Siamo al Cinema Alfieri di Via dell'Ulivo a Firenze, un incontro su Iran, Libano, Palestina, guerra e crisi dell'impero di Occidente. Ci sarà Paolo Rivetti, ci sarà appunto Marco Revelli e altri ospiti per una serata veramente, veramente imperdibile. Paolo Rivetti, leggete il libro di Paolo Rivetti, La storia dell'Iran, se volete capire quello che sta accadendo. Grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie, buona giornata stasera.
Marco Revelli, grazie davvero, l'aspettiamo a Firenze allora, buona giornata a lei.
Grazie, buona giornata a voi.
Le 9 in punto, restate con noi, torna Chiara Brilli per l'ultima parte della Newsline di quest'oggi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi, questa è Controradio. La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.